Il 12 ottobre 91, io, cittadina prussiana, bimba ebrea, nacqui a Breslau. Era lo Yom Kippur al tempo del raccolto, quando l'agnello esce nel deserto.
Dal sole mio padre, partito per un viaggio da cui non doveva più tornare. Ricordo che ero in braccio alla mamma, affacciata a salutare. Allora mia madre scelse il nero per il sabato e ogni giorno feriale, e come un libro ci mostrò il suo cuore, dove a lettere chiare noi vi leggemmo sempre il bene e il male. Noi vi leggemmo sempre il bene e il male. Ho ascoltato più di un funerale, le suole dei parenti sulle scale, il sordo rumore delle bare, si rinnova il dolore ai cimiteri, pietre di pensieri, per noi ebrei non ci sono fiori. Ciascuno piange la morte prematura, la morte sempre prematura, e si ripetono le solite parole, la carne torna a terra, lo spirito promette tutto e nulla, lo spirito promette tutto e nulla. Nessun incontro, sguardo primavera, nessun stupore di una vita vera.
Crocevia di gente un turbinio, seduto al mio scrittoio, non ho studiato mai la teologia, ma ho amato una famiglia ebrea. Padre di mia madre, uomo giusto, del suo caffè ne riponeva un resto. Il giorno della festa a tavola servava sempre un posto, così ogni mese erano 30 chicchi in un sacchetto regalato ai vecchi che stavano vicino alla nostra casa di Lublino. Antico di caffè, l'abito scuro di queste piccole sorelle del Carmelo, posto al tempo giusto e poi versato, macinato, sparso. Non è più un seme che dà frutti, non è per la terra ma per tutti, consuma, non ha foglie né fiori ma profuma. Una cosa inutile, ma c'è.
Fu a Gottinga nel 13 che io, studentessa prussiana, mente ebrea, entrai nell'Ateneo e mi sentivo come a casa mia, persa nel mare della filosofia. Maestro 10 volte saggio e astuto, così dagli studenti era chiamato il grande Husserl, che mi aveva ammesso a frequentare con lui il primo corso. Sarei stata davvero una donna maestra di pensiero? O sarei divenuta solamente una tranquilla e semplice insegnante? Per che cosa era fatta la mia mente? Così sedevo piena di paura alla mia scrivania, persa nel mare della filosofia. Cos'è la verità per lei, signora Stein? Non è la pace, è lotta per la luce. Qual è la sua filosofia? Avevo 5 anni, ero dai nonni quando in mano ebbi un calzino da rammendare. A dirmi come fare non ci fu nessuno. Sedetti sul divano ed ero già al lavoro con l'ago del pensiero e con difficoltà cercai la verità. Fu quella la mia via per la filosofia. Lei crede in Dio? Chi è per la verità ricerca Dio anche se non lo sa. Si sposerà? Sicuro, se qualcuno mi vuole come sono. Che risultato si aspetta dalla vita? Una vita non è per me un fatto di aritmetica. Cosa pensa dei tempi in cui viviamo? Ogni mattino è un dono. Le piace l'università? Molto di più. Mi piace la città.
Oh cara vecchia Gottinga, non sa nulla di te chi non cercò la verità. Negli anni folli d'università, quando per strada o nei caffè, con impeto e allegria, non si parlava che di filosofia.
A volte il tempo, a volte era lo spazio, o gli argomenti kantiani del giudizio si definivano essere e sostanza, o i fenomeni apparsi alla coscienza, oppure Dio e il male, e questo nostro non voler morire. Domande in attesa di risposte. In che consiste tutto ciò che esiste? Cos'è davvero questo nostro mondo? Qual è il suo fine, il suo fondamento? E noi chi siamo? E si parlava di Dio fino al mattino.
O nelle biblioteche polverose, in caccia come cuccioli curiosi, con sguardi svelti ed intelletti tesi, alla ricerca del senso delle cose, sotto lampade accese, a rileggere questa o quella frase.
Passeggiando sul filo dei pensieri, urtavamo borghesi ben vestiti, che indossavano come abiti buoni opinioni morali e religioni, a questo dando il nome dignitoso e solenne di persona. Ma l'essere non tollera vestiti e si fa beffe di tutti i nostri armadi. Non ha bisogno di specchi per sapere se questo o quello gli sta bene o male. E la coscienza indossa soltanto mente, cuore, sangue e ossa.
Tracciando il suo destino e la sua via, con forza e nostalgia, verso nel mare della filosofia.
Chi è la donna che vive?
primo gennaio 22 io, cittadina dei santi, donna ebrea, mi innamorai di Dio.
Aspettava altrove, il primo incontro fu sopra una nave, viaggiavamo sull'Elba, era spettrale, la nebbia invernale della sera, non lontano dalla torre del faro, c'era una pecora legata a un palo, tremava di freddo e di paura, e di essere sola lì ad aspettare. La notte che scendeva sopra i campi della Germania buia di quei tempi. Io non so più se accadde o l'ho sognato, ma da quel giorno non ho dimenticato. Inghiottito dal buio quel velato, sembrava un Dio da Dio abbandonato. Un giorno Dio è primo e puro, essere di più non si può dire. Fu come avere pietre avendo chiesto pane. Se l'unità è perduta tra l'essere e la vita, qualunque vita viva, mentre di me son priva mille morti, mi vale e muoio di non morire. Vidi morire la prima persona da così vicino, da sentir venir meno il respiro e lo sguardo farsi lontano. Ricordo che raccolsi un foglio, una preghiera scritta per il figlio, conservata intatta per una vita che ora più non c'era. Ero infermiera, ero un bianco nulla in quella notte oscura.
Tra gli scaffali pieni mi era caduto un libro tra le mani, Santa Madre Teresa. Fu una sorpresa di cui ero in attesa. Tutta una vita letta in una notte, la sua, la mia, ma non la storia, la fiamma e il nome, l'anima di Avila. Io entrai senza sapere e rimasi non sapendo, ogni scienza trascendendo. C'era una vecchia in chiesa, la borsa della spesa, il peso della vita sulla sua mano nuda, entrata per parlare con Dio. Confidenziale era il colloquio e io guardai senza ascoltare quelle parole che volevo dire.
Restai senza sapere e rimasi non sapendo, ogni scienza trascendendo.
Pensavo a questo entrando nella chiesa per ricevere il nome di Teresa. Ero vestita con l'abito da sposa e in mano una candela accesa.
Mia madre non sapeva nulla, non c'era neppure mia sorella e mi sentivo più sola di una stella, lontana dal cielo e dalla terra. Figlia di Sion, perduta nel deserto, reietto di Israele, scarto, aborto, ad implorare un Dio dannato e morto, ma tutto avvenne al solo dire credo. E l'acqua fu versata sulla fronte che sempre riempivo di domande. La mia mente vuota di sapere restò senza più nulla da cercare. In quel vecchio abito da sposa, dopo il tormento di una lunga attesa, lo sposo con sé mi aveva presa e finalmente ritornavo a casa. Tedesca, razza ebrea esclusa da ogni scuola, inginocchiata in chiesa fino a sera, interrogai il Dio dell'agonia. Un'aula piena di filosofia e io, una ragazza ebrea, a chiedermi chi sono e così via. Stavo spiegando Eraclito e Parmenide, il problema dell'uno, del molteplice, dell'essere sempre inafferrabile, finché non venne la morte di Socrate a render semplice ciò che era difficile e quel che era invisibile visibile. Si parlava del mondo e degli dèi e si scriveva piano mentre fuori di rosse parole erano dipinti muri. Nel paese le cose erano cambiate. La morte e la vita mescolate attraversavano in fretta le giornate. Alla finestra stava anche mia madre. C'è odore di guerra per le strade. Sono loro i cacciatori e noi le prede. Nella vita tu cosa vuoi fare, Edith? Dove pensi di andare? Prima o poi si deve pur decidere. Cosa farai da quelle suore a Col? Vivrò con loro, starò davanti a Dio. E questo è ciò che voglio. Dio, anch'io lo cerco, il santo di Israele, lo invoco con le sue parole, ma senza volgere le spalle né tradire. Lasci il tuo popolo al tempo del dolore per chiuderti in una cella a meditare. Dov'è il tuo sangue e dov'è il tuo cuore? Io non capisco, non so più chi sei. Pensa a Erna, ai tuoi fratelli, a noi. Si può essere devoti anche da ebrei. Certo, se non si è conosciuto altro. E tu perché l'hai conosciuto Cristo? Mamma, va al tuo posto e che il tuo Dio ti assista.
Thank you.
fece cadere il filo che teneva in un angolo buio della sera. Da allora scelse di restare sola. Sentivo il vuoto dentro le mie ossa, morir mia madre lì dentro me stessa, come una calda radice che si spezza. Le leggi del Reich spazzarono via libri di storia e di filosofia e ogni insegnante che fosse giudea. Entrai in chiesa. Mi rivolsi a Dio e vidi il sangue sul suo volto ebreo. Ora sapevo che avrei sparso il mio. Era un sereno venerdì d'aprile. Ancora non c'era nessun fiore tranne la rosa nascosta del Carmelo. Bussai e poi chiesi di entrare. Non c'era alcun bisogno di parlare, uguale era vivere e morire, perdere tutto in una notte oscura per ritrovare al sorgere dell'aurora l'amore che illumina le cose.
Un Dio vicino a me, più di me stessa, più del mio nome, più delle mie ossa, colui che compiva la promessa,
cercare. Entrava solo, silenzioso il sole,
uccidono gli ebrei per le strade, le loro case vengono bruciate. Tu dici che Dio vede. Noi preghiamo un Dio di carne e sangue, fatto uomo. Ma son persone vive come noi, quelli che ormai per tutti son giudei. Come Els e Paul e mamma e me e te son là fuori nel buio. E Dio dov'è? Perché non mette fine a tutto questo? O forse hanno ragione, un Dio tedesco. Edith, non so più nulla, non capisco. Perché Elohim è diventato Cristo?
A volte è meglio restare senza parole, per un istante solo respirare, come una pianta, un animale, un fiore, che per natura si volge verso il sole. E il nostro è un sole che non ha tramonto, re di giustizia che consola il pianto, oriente che risplende in ogni cosa, questo è ciò che sappiamo, dolce rosa. Sappiamo anche che Dio non toglie niente senza pagare smisuratamente, senza pagare smisuratamente. E quando sembra che regnino gli uomini, sono le sue mani a stringere le redini. Eppure in questa notte di passione resta senza ragione ogni ragione, e noi offerti alla storia e dalla sorte, toccati dal dolore in ogni parte, siamo di fronte a un Dio incomprensibile, disceso in terra, reso vulnerabile, un Dio che non conosce il male, ma fino in fondo lo patisce e muore. Un Dio che non conosce il male, ma fino in fondo lo patisce e muore. Io non so dirti altro dell'amore se non guardando il Cristo del Carmelo, che a me e a te Dio non poteva offrire nulla di più prezioso in tutto il cielo. Preziosa croce, o croce preziosa, o più preziosa radice, o legno prezioso, o più preziosa brace, o brace preziosa, o più preziosa luce, chi sei, che cosa sei, mia dolce luce? Non sei lampada, ma strada che conduce. Non sei fiamma, non sei fuoco feroce. Sei calma, brezza, e sei notte felice.
L'ultimo giorno di quell'anno buio, io giunsi ad Ect accolta nell'esilio. In quel mese di gelo, l'estate e la pace erano il solo pensiero al mio ingresso nel Carmelo. Lasciai Colonia dopo aver pregato ai piedi della Vergine del Quadro, che sta sopra l'altare e stringe in pugno lo scettro dorato del suo regno. Regina della pace senza pace in questo nostro secolo feroce, quando montai sull'auto per partire, scese piano una pioggia
madre
sottile.
Madre del pianto e madre della pioggia, madre del sole sulle tue ginocchia, madre di ogni destino di quaggiù, che vuoi fare di me? Io non lo so.
Con il Reich e la legge razziale, anche a Ect le cose erano cambiate. Per farci registrare come ebrei ci furono dati molti questionari. convocati per interrogatori, dovemmo attendere per ore e ore. Per la Gestapo era un gioco mortale, una rete gettata nel terrore.
Madre del gelo e madre della neve, madre che guidi al porto la mia nave, madre di ogni tempesta di quaggiù, che vuoi fare di me? Io non lo so.
Madre Ottilia mi pregò di scrivere. Era un sogno tuffarsi tra le pagine, tra tutte scelsi la più dolce voce del nostro padre, Giovanni della Croce. Come un'onda giunse la chiarezza a disperdere tutto di me stessa e io gustai quell'unico sapere che semina la vita di stupore.
Madre di luce, figlia di splendore, sapienza che si incinna amore, vergine madre di ogni verità, che vuoi fare di me? Io non lo so.
Ciò che chiamiamo gioco del destino non è altro che il tocco di una mano che a volte forte oppure molto piano ci dispone il vivere quotidiano. Non c'è mai alcuna costrizione nell'opera divina, ma infinito amore per ciascuno è un invito ad essere davvero ciò che siamo.
Madre d'amore, figlia di Israele, coronata da 12 stelle, stella del sangue nel cuore di Gesù, che vuoi fare di me? Io non lo so.
Restai sapendo ma senza sapere. Ora e per sempre affidata a Dio, suor benedetta dalla croce, io, Edith Stein, figlia dei figli di Israele. Del 42, io, cittadina tedesca, donna ebrea, rinacqui a Birkenau. Era una splendida domenica d'agosto, il più bel giorno per morire in Cristo. Contammo i giorni passati, erano 7. L'ottavo giorno cominciò di notte, quando scendemmo a frotte giù dai treni, tra gli occhi spaventati dei bambini. Appena giunti ad Auschwitz, ci tolsero la veste e il velo. Restarono soltanto i piedi scalzi, come perenne segno del Carmelo. Non ci fu sangue, il popolo tedesco rese perfetto anche l'olocausto, ci dissero soltanto «fate presto», ciascuno allineato al posto giusto. Io misi in fila tutti i miei pensieri in quella fila di scalzi prigionieri, abbracciando con gli occhi il mio popolo, tanto più amato quanto più in pericolo. Poi sciolsi il nodo delle mie preghiere nell'inno mattutino delle ore. Benedictus Dominus Deus Israel in domo Davide pueri sui, colombe di Sarone e del Carmelo, è tempo di partire in volo da questa terra, è tempo di cantare e di finire il nostro canto in cielo. Per viscere misericordie dei nostri, in quibus visitavis nos ories, illuminaris quis in tenebris et in umbra mortis sedent, vidi Israele uscire in campo aperto, verso le libere sabbie del deserto, come uccelli volati dalle gabbie, mentre il guardiano di nulla si era accorto. L'ottavo giorno, in una notte oscura, prossima al risveglio dell'aurora, oh dolce ventura, uscì e non fui notata, essendo già la carne addormentata. In quelle camere bianche di terrore cantammo fino all'ultimo respiro, senza più aria, senza più parole, finché chiudemmo i nostri occhi al sole.